la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte dalla rassegna stampa di Radio Sherwood. Ricordo, alle 10 siamo anche in differita su Gemini Network. Qui è Antonio Pierancellotti. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre ovviamente sul dibattito che c'è in questi giorni, in queste ore. Ieri c'è stato un vertice fiume del Consiglio dei Ministri sulla possibilità di chiudere ancora, quindi di fare una zona rossa in Italia a Natale. E in realtà ci sono ancora previsioni, non c'è niente di ufficiale. E per il Corriere della Sera, Italia, zona rossa a Natale, divieti di spostamento e chiusure dal 24, ma c'è divisione sulla durata delle misure. E a Natale quindi sarà il lockdown, ma il governo è diviso su due ipotesi. La prima è il blocco della circolazione dei negozi dal 24 fino al 3 gennaio, o forse fino al giorno dell'Epifania, oppure una zona rossa solo il 24, 25, 26, il 31 dicembre e il 1 gennaio, e nel resto dei giorni misure da zona arancione. Quindi la situazione in realtà è ancora molto in stallo. E c'è anche un editoriale che poi viene ripreso a pagina 32 di Roberto Gressi: ora diteci cosa si può fare, di che vita dobbiamo morire. Quindi c'è ovviamente un commento sull'incertezza. Poi vedremo che altri quotidiani richiamano invece su tutta quella che è la partita politica che si gioca, quindi le ripercussioni anche sulla compagine governativa, su una ipotetica crisi di governo che comunque sta dietro la gestione di queste misure e in generale della crisi sanitaria. Ma noi vogliamo richiamare un altro articolo, un altro tema che viene citato sul Corriere della Sera. C'è una spalla, lo trovate sulla spalla sinistra appunto della prima pagina del giornale, di Sabino Cassese, che riguarda il caso Orbán, in realtà il caso Ungheria e Polonia, che ricordiamo avevano messo il veto sui soldi del piano recovery. E l'articolo si intitola "L'Europa dei diritti cammina", e sostanzialmente è una esaltazione a quello che è stato il compromesso Merkel sulla controversia che appunto avevano innescato i governi di Ungheria e Polonia, che riguardava una bozza di regolamento che avrebbe legato, diciamo, l'erogazione dei fondi dell'Unione Europea a un nuovo meccanismo di tutela dello Stato di diritto. Se ne è parlato tanto in realtà nei giorni scorsi, per cui trovatisi in minoranza Ungheria e Polonia hanno di fatto ricattato i partner europei. Si è trovato quindi questo compromesso da parte della Merkel, che ha avuto un ruolo politico di primo piano in tutto questo, ma la questione di fondo appunto è che da un lato questo meccanismo di condizionalità di fatto ha bloccato e ha favorito alcuni compromessi, tra questi alcune controversie anche tra questi, la possibilità di tardare le misure previste dal regolamento che è stato approvato in caso di ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e menziona l'eventualità di un freno d'emergenza per l'intero processo. Quindi che significa? Che il contenzioso alla Corte di Giustizia richiede anni generalmente, quindi i due regimi, sia quello di Orbán sia quello polacco, sarebbero ancora in grado di utilizzare i fondi dell'Unione Europea fino quantomeno alla campagna per le elezioni parlamentari del 2022 nel caso dell'Ungheria e nel 2023 nel caso della Polonia. Passiamo adesso alla Repubblica, ovviamente ancora in primo piano l'Italia in rosso, quindi a Natale e Capodanno previsti 8 giorni di lockdown. chiusi negozi, bar e ristoranti, vietato uscire di casa. Il PD, il Movimento 5 Stelle e i governatori regionali spingono per la linea dura e chiedono controlli severi sugli spostamenti. C'è poi in spalla sinistra, ci sono due editoriali sulle condizioni di Renzi a Conte, quindi c'è una svolta, siamo a una svolta o siamo a una crisi? E tra questi spicca un editoriale di Carlo Galli, La piccola politica, quindi dietro l'attuale fase di crisi politica ci sono delle cause sistemiche, non solo contingenti, e probabilmente per individuare le quali, secondo Carlo Galli, si deve sfatare la narrazione che sia in corso una lotta di libertà contro chi chiede pieni poteri, che è un po', diciamo, la polemica o quantomeno il grimaldello utilizzato da Renzi in questi giorni contro il premier Conte. Sulla destra invece, caso Regeni, il governo pensa a sanzioni europee contro l'Egitto. C'è un commento di Carlo Bonini, la decisione quindi assunta dalla Farnesina, che è una decisione anche se tardiva, tutto sommato, che dà un segnale abbastanza forte. Secondo Bonini si chiede se sia in realtà sufficiente ad aprire una nuova fase o se è invece ancora molto prematuro dirlo. Passiamo alla Stampa. Anche la Stampa apre sul compromesso di Natale, lo chiamano, quindi zona rossa solo 8 giorni, per cui ci sono sul quotidiano di Torino passa l'ipotesi che i dubbi del premier sulla chiusura prolungata in realtà abbiano vinto su chi vuole la linea più dura. C'è anche un'intervista a Zaia. Sì allo stop, dice il governatore del Veneto, che in questi giorni è molto chiaro come il famoso modello Veneto sia in realtà un disastro, con il Veneto che è ormai al primo posto per numero di contagi giornalieri da circa una settimana, anche purtroppo per numero di morti. Quindi dice Zaia sì allo stop, ma a patto che il governo dia subito i ristori. C'è un articolo molto interessante di Enrico Giovannini, si parla dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ieri è stato pubblicato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile il rapporto, appunto, che commenta sulla questione dello sviluppo sostenibile, che commenta questa agenda 2030 e sostanzialmente dice che nel dibattito politico italiano, ma in generale, non ci sono state misure da parte del governo nazionale, da parte della discussione parlamentare, che comunque aderiscono ai 17 obiettivi di questa agenda dell'ONU. Passiamo adesso al Fatto Quotidiano. E qua c'è in realtà una prima pagina abbastanza scioccante, che ha un titolo molto effetto, che riguarda il vaccino. Secondo questa inchiesta fatta da Thomas Mackinson, in realtà sarebbe prodotta da un'azienda di Latina il vaccino proprio in Italia, che è quello usato dalla terapia che appunto ha usato il presidente, ormai ex presidente degli Stati Uniti, Trump. E però il via libera alla sperimentazione è ancora in stallo, quindi sarebbe un po' ostaggio della macchina della burocrazia. E questo vaccino, che è appunto il vaccino monoclonale, che è appunto stato utilizzato negli Stati Uniti, in particolare per Trump, salverebbe subito 10.000 malati. Quindi questa, diciamo, è un po' la polemica innescata dal fatto quotidiano. Passiamo adesso al Manifesto. Mercatino di Natale, quindi nel vertice fiume a Palazzo Chigi sulle feste natalizie spunta la mediazione di Conte tra rigoristi e aperturisti, quindi zona rossa nazionale a singhiozzo dalla vigilia fino al 3 gennaio. Oggi ci sarebbe un secondo round. Segnaliamo anche un articolo di Roberto Ciccarelli, che salutiamo, sulla questione della scuola. Della scuola parleranno anche altri quotidiani. Quindi 7 gennaio, riapertura a rischio, la protesta si allarga ai teatri. Infatti a Milano la campagna, il sit-in degli studenti e dei professori del movimento Priorità alla scuola si è aperta anche ad altre realtà. Quindi servono certezze su questa cosa. La questione della riapertura della scuola sarà uno dei temi caldi, a mio avviso, di queste vacanze di Natale. E Charlie Hebdo, sempre sul Manifesto, prime condanne e gli attentati del 2015 che provocarono 17 vittime, quindi 30 anni a due complici dei terroristi, anche se le condanne vanno da 4 anni all'ergastolo, quindi sono molto frammentate, anche perché alcuni complici più esterni non sono stati condannati per terrorismo. Sempre sul Manifesto c'è richiamo a quello che dicevamo prima su Giulio Regeni, quindi le pressioni sull'Egitto che coinvolgerebbero l'Unione Europea, anche questo staremo a vedere. E sempre sulla scuola apre il Sole 24 Ore, quindi scuola, caos totale sulla riapertura, la ministra Azzolina al lavoro con le regioni per il rientro in aula, e la CISL così è impossibile rispettare il criterio del 75% in presenza. E si parla poi della legge di bilancio, quindi manovra 420 milioni agli incentivi auto, scontro sul super bonus, quindi il MEF al lavoro sulla proroga di 6 mesi più altri 6 mesi per completare le opere, e c'è l'accordo anche sul pacchetto auto. E sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore, quindi contro i paletti della BCE sui dividendi scatta la rivolta delle banche rete, quindi i nuovi criteri, quindi la decisione della vigilanza della Banca Centrale Europea di allentare solamente di poco la stretta sui dividendi viene, diciamo, presa con grande frustrazione dalle banche rete, quindi da, ad esempio, Banca Mediolanum, Generali, Finecobank, eccetera eccetera. Quindi c'è una questione anche relativa a questa polemica sul Sole 24 Ore. Andiamo avanti con il Messaggero in alto, miracolo rinviato, il sangue di San Gennaro stavolta non si scioglie e con la pandemia è un tormentone. E sempre in prima pagina, quindi feste con chiusure a singhiozzo, oggi la decisione sulle misure e il timore degli esperti per il weekend, che anticipa in realtà le feste di Natale. E andiamo verso la chiusura con il Riformista, dove c'è un articolo, un editoriale di Fausto Bertinotti, l'ex leader di Rifondazione Comunista, che parla dell'andreottismo di Conte, cioè su come Conte sta riuscendo in realtà a giostrarsi, a manovrare questa crisi politica. Ma Bertinotti dice: in realtà la crisi di governo non è l'unica crisi che c'è, perché c'è la crisi sociale, quella economica, quella ambientale, addirittura si parla di una crisi del capitalismo. Andiamo adesso a vedere le ultime ore dell'ANSA, quindi nel bollettino ANSA, Stati Uniti, Biden valuta partner Bloomberg per la sua amministrazione. Covid, CNN, vaccino a Biden la prossima settimana. E, sempre dagli Stati Uniti, l'Ocasio Cortez, tempo che Nancy Pelosi lasci, ma non c'è nessuna opzione. E, c'è poi, diciamo, il bollettino giornaliero sul Covid, ci sono oltre 74 milioni di contagi in tutto il mondo. Questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. E noi vi diamo appuntamento a domani, vi ricordiamo anche che la rassegna andrà in differita su Gemini Network a partire dalle 10. Buona giornata a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.